Mi fido di te, lavorare, viaggiare, mangiare, divertirsi, un nuovo modo di vivere con gli altri e salvarsi, edito da Chiare Lettere, scritto da Gea Scancarello, giornalista con cui siamo in collegamento telefonico. Buongiorno Gea.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mi fido di te, il tuo libro appunto tu in prima persona, devo dire, fotografi e recensisci quella che viene chiamata sharing economy, quindi insomma hai vissuto sulla tua pelle queste esperienze.
Sì, sì, ho deciso di darne, come dire, un quadro diverso da quello dei trattati o degli articoli banali del giornale, ma di provarlo tutto, di provare tutto quello di cui avrei raccontato, per capire che cosa, insomma, che cosa veramente mi dava anche dal piano umano. Quindi da un lato c'è tutta una indagine economica che ti dice quanto puoi risparmiare, quanto puoi guadagnare, quanti nuovi modelli si possono pensare, dall'altro però c'è tutto l'aspetto umano del tessuto sociale, delle relazioni che crei, di quello che ti torna indietro in altri modi, che è quello poi forse anche più interessante.
Che è quello poi che dà anche il nome al, al libro. Ma prima di arrivare a questo punto, che è un punto centrale, facciamo forse un passo indietro raccontando agli ascoltatrici e agli ascoltatori che cos'è in sostanza la sharing economy.
Sì, hai ragione. Non è neanche facilissimo dirlo in realtà, perché di sharing economy esistono moltissime definizioni. In linea di massima si tratta di dei nuovi modelli di consumo e anche di produzione che prevedono da un lato la cooperazione, dall'altro l'affitto, il noleggio dei beni al posto che l'acquisto, quindi modelli alternativi all'acquisto tradizionale, e poi ancora la condivisione di risorse in modo che quelli che erano costi diventino semplicemente risorse. Per esempio la casa è l'esempio più comune: una volta, insomma, la casa era uno spazio inviolabile, era la mia casa, oggi si dà ad altri, sia gratis, e parliamo per esempio della pratica nota come couchsurfing, che tutti hanno fatto forse, io ne ho fatto tantissima, oppure dell'affitto, quindi le case su Airbnb per esempio. Quindi tutti questi nuovi metodi di consumare e di relazionarsi agli altri entrano sotto il cappello della sharing economy. In questi giorni si parla un sacco della sentenza su Uber per esempio, e questa è un po' un'altra questione. Sono persone normali che usano la loro macchina per dare passaggio agli altri a pagamento. Quindi questo è un po' il modello.
Poi appunto anche su Uber e più in generale sugli aspetti anche legali, tu li affronti tra l'altro nel libro, perlomeno ti poni questa domanda. Ma prima di questo, come dire, nel libro è testimoniato anche la crescita, no, di questa sharing economy. Comunque sempre più persone pensano a questi stili di vita diversi e cominciano a praticarli. Secondo te perché?
Ma penso che ci sia un insieme di cose, la classica situazione congiunturale, diciamo. Cioè è vero che il là probabilmente è stata data dalla crisi economica, e quindi con meno soldi in tasca l'ingegno si aguzza e uno diventa anche un po' meno schizzinoso. Quindi l'idea di viaggiare con altri è appetibile, l'idea di dar casa tua a qualcun altro ricavandoci qualcosa non è più così un tabù, eccetera. Dopodiché dalla necessità iniziale ci sono un paio di fattori che si innestano. Uno è la tecnologia, cioè il fatto che tutti abbiamo in tasca, tutti o quasi, un iPhone, un Samsung, insomma uno smartphone, fa sì che questo tipo di interazioni sia molto facile, no? Cioè ci vuole un secondo a raggiungere chiunque e a chiedergli qualcosa. E poi il terzo aspetto che è molto importante, anzi ce ne sono quattro, il terzo sono le relazioni umane, cioè dopo esserci chiusi veramente in degli atomi, delle nicchie. Io vivo a Milano oggi, una volta vivo a Bologna, la differenza tra Milano e Bologna è stata scioccante, no? Per Milano, come dire, un posto in cui si viene a lavorare, anche se poi è una città molto bella, però non conosci i vicini di casa, è veramente, ti senti veramente una monade in mezzo a milioni di monadi, no? Questo è un modo per ricostruire un tessuto sociale intorno a te, delle relazioni umane. E infine c'è l'ambiente, cioè c'è una sostenibilità, come dire, un interesse alla sostenibilità che una volta era assolutamente bandito quasi, perché insomma era più ho meglio sto. Adesso per esempio io, insomma, un tema su cui sono molto attiva è quello del cibo, dell'evitare gli sprechi alimentari. così come non avere troppe macchine per la strada. Queste cose, insomma, coniugano un po' tutto: il risparmio, le relazioni e l'attenzione all'ambiente.
E allora veniamo a quello che è l'elemento centrale, che è la fiducia verso gli altri, perché per praticare cose come quelle che tu descrivi bisogna avere fiducia, fidarsi degli altri, che è una vera e propria sfida se consideriamo la paura e la diffidenza che un po' ci sono anche state inculcate. Però insomma, quello che sembra emergere dal tuo libro è che per dare una risposta ai bisogni spesso, molto più che il denaro, servono le relazioni.
Sì, ma questo io mi stupisco quando le persone, come io, non lo capiscono alla prima, cioè, perché nella mia esperienza, in quella della gente che mi sta intorno, è lapalissiano. Cioè i contatti che si possono creare se tu decidi di aprirti all'altro generano infinite possibilità. Adesso faccio degli esempi sempre banali ma evidenti. Per esempio, io ogni volta che mi muovo, che vado da Milano verso Bologna, oggi vengo a Bologna e ho dei posti in macchina, anzi sappiatelo, o che sia a Milano, vado dai miei genitori a Genova, eccetera, trovo delle persone. E per dire, allora, ho già trovato una che dai passaggi gratis e lei in cambio mi fa i massaggi sulla schiena, perché io sono sempre mal di schiena, per dir nulla. Un mio amico fotografo che poi è stato mandato a fare dei lavori e poi abbiamo deciso che li pagavamo in cene. Cioè, abbiamo creato tutto un mondo di relazioni, di contatti. Ognuno porta con sé qualcosa, che siano opportunità effettive o solo potenziali. E ti torna tantissimo, cioè ti torna perché, ecco, dire, come se ognuno di noi fosse un terreno e lo irrighi se trovi delle persone e ti decidi decidi di aprirti, oppure puoi lasciarlo secco se non fai niente, insomma.
Allora ti faccio a questo punto una domanda facendo l'avvocato del diavolo, no? Perché le persone sono abituate ad avere una determinata routine, un determinato stile di vita che comunque è funzionale anche a questo modello di sviluppo, per cui preoccuparsi di riempire la propria macchina per appunto trasportare altri in modo da spendere di meno, inquinare anche di meno, comporta, come dire, così all'apparenza una perdita di tempo, un bisogno di organizzarsi, tempo, risorse, energie che appunto al momento, per questi stili che abbiamo tutti noi in questi tempi, insomma, sembra non esserci il tempo.
Ma appunto, come hai detto tu, sembra non esserci. Cioè, io sono un po' la paladina della vita di corsa, nel senso che, come sono sempre, ho 2000 cose da fare, sono sempre incasinatissima, ho sempre il telefono in mano, eccetera. Dopodiché ho scoperto che alcune robe sono molto più facili quando le fai di quando le parli. Quindi organizzarsi per raccogliere le persone, per fare un viaggio, onestamente richiede 20 minuti. No, proprio, cioè, faccio una stima onesta, 20 minuti in una giornata, tutto sommato non sono niente. E questo è un po' vero in assoluto, cioè il cambio non è una difficoltà fisica, materiale, ma è una questione mentale. Io la capisco anche, cioè capisco che ci sia proprio un po' un passaggio epocale, che è la ragione per cui a livello proprio statistico i più inclini a sposare tutte le nuove forme sono i millennial, cioè quelli nati dopo l'80, perché comunque, insomma, per loro avere la macchina ed essere di corsa non è mai diventato status symbol. La nostra generazione, la mia per esempio, è una generazione in cui ancora, insomma, tanti volevano la macchina figa, queste cose. Quindi è proprio il cambio di mente. Dopodiché io vi assicuro che poi l'organizzazione pratica è facile. Nel libro lo racconto come ho fatto io, racconto tutte le robe che ho fatto che spaziano in ambiti diversi, cioè dalla casa, dall'affittare casa, da andare ospite da altri, andare in vacanza gratis col baratto, raccogliere cibo di scarto. Cioè ho fatto una tantissime cose in questi nell'ultimo anno. E niente, ed è stato facile.
Gea, nel tuo libro tu affronti tre macro temi, diciamo, che sono quelli del dormire, quindi la casa, del mangiare e del muoversi. E sono questi i principali settori, no, della sharing economy?
Ma in realtà, guarda, devo dire la verità che ce ne sono altre, per esempio il lavoro è un altro, perché le forme di lavoro diverse che consente, appunto, parlavamo di Uber prima, Uber potrebbe rientrare in questa categoria, oppure gli spazi di co-working, oppure il lavoro, diciamo, le banche del tempo digitale in cui scambi competenze. Noi nel libro abbiamo scelto quello intanto perché quando ho iniziato a scriverlo erano gli ambiti più sviluppati in Italia, quindi quelli su cui, come dire, un pubblico avrebbe potuto poi ritrovarsi, capirlo, anche sperimentarlo. Dall'altro perché sono poi tre aree essenziali della vita, cioè tutti andiamo in vacanza, anzi i più fortunati vanno in vacanza, non tutti, i più fortunati vanno in vacanza, però insomma tutti ci spostiamo per una ragione o per l'altra, abbiamo un tetto sulla testa, sempre più fortunati, e spesso andiamo in giro in macchina, quindi e dobbiamo mangiare tutti i giorni, quindi queste sono le cose su cui si poteva fare un lavoro.
Certo. Ecco, vengono fuori nomi, diciamo, abbastanza noti alle persone come BlaBlaCar, Couchsurfing, Scambia Cibo, di cui abbiamo parlato poche settimane fa, ma anche tantissimi altri. Ecco, la cosa molto interessante del libro è che tu, come dire, descrivi ciascuna di queste piattaforme online raccontandone sia il funzionamento che la filosofia che sta alla base.
Sì, sì, perché questo fa parte della scelta che ho fatto, cioè avendo fatto una scelta che è: non tratto nulla in modo dottorale, ma mi metto lì, lo faccio, lo vivo, mi rimbocco le maniche e poi lo racconto ai lettori, diciamo che è un modo buono per cogliere l'essenza, no? Quindi io sono una giornalista e vengo da quel ramo lì, quindi da un lato ho cercato di innervare il testo di alcuni dati anche economici affinché si potesse veramente capire la portata del fenomeno, che è rilevante, cioè che è economicamente rilevante anche proprio a livello di, come dire, economia nazionale, ed è la ragione per cui poi dico spesso che va regolamentato. E dall'altra però appunto voglio trasmettere la bellezza di questo mondo, che è un mondo in cui poi quando scopri che bello che è, appunto, come, al posto di buttare gli avanzi, donarli a qualcuno, e come ti fa sentire meglio e che rapporti crea, poi veramente è come buttare benzina in un motore, cioè io mi sento così, io mi sento che ogni volta che faccio una cosa condivisa, collaborativa per così dire, ho un po' più di benzina per andare avanti, perché, come dire, hai dato un po' più di senso a, non voglio dire alla vita, ma quantomeno alla giornata.
Allora, a questo punto, due tra virgolette obiezioni, una da destra e una da sinistra, diciamo così.
Sono entrambi.
Nel senso, per quanto riguarda la filosofia di alcune piattaforme, a volte c'è il sospetto che siano semplicemente un modo diverso per fare business, non ci sia dietro un'etica basata sulla condivisione su alcune piattaforme.
Sì, questo può anche essere vero. Anzi, è sicuramente vero, per esempio Uber, ancorché ci si infili sotto il cappello della sharing economy, perché poi è un cappello molto ampio, penso che sia questo, penso che sia un altro modo di fare business. Dopodiché la riflessione che si fa, specie per esempio anche relativamente alla sentenza dell'altro giorno, ed è: sarà anche un modo per fare business, però è un modo che toglie alcune auto dalla strada, che consente ad alcuni di arrotondare delle entrate, pensionati, giovani disoccupati e quant'altro, che comunque amplia la gamma di servizi per i cittadini, perché la verità è che, se non so se tu personalmente hai mai provato uno, però io a Milano non ha mai veramente decollato, perché ovviamente c'era molta ostilità della polizia, ma per dire, io quando sto negli Stati Uniti uso solo quello, perché è un servizio comodissimo, lo usi col telefono, è tracciabile, i soldi sono tracciati, quindi non c'è nero di sorta, perché il denaro passa da un conto all'altro, tutto in via, insomma, assolutamente tracciabile. Allora perché privarsi di questi modelli? Certo, non è economia collaborativa nel senso valoriale, no? Secondo me è questo il punto, cioè c'è un orizzonte valoriale che è spesso associato alla sharing economy, o che alcuni associano, perché per esempio Airbnb è quello che è la piattaforma che ti consente di affittare le case. Loro in realtà sono un grosso modello di business, no? Tutto sommato. Però hanno associato una narrazione, che è una narrazione del creiamo una comunità locale, internazionale, che si scambia, che si sceglie, che si aiuta, eccetera. Uber non ha fatto questa roba, e come Uber altre piattaforme, però ha comunque alcuni degli aspetti che riguardano la sharing economy, appunto il trasformare i costi in risorse, il ridurre auto dalle strade, lo scambio tra pari, cioè tra due persone uguali, non c'è un, senza intermediazione. Quindi insomma, e poi fornisce un servizio migliore ai cittadini, spesso migliore. Io non penso che sia, cioè, che questo in sé legittimi qualsiasi operazione, però penso che apra uno spazio di riflessione sul perché privare persone di servizi.
Ecco, tu
del mercato.
Sì, hai sottolineato insomma anche poco fa il fatto che forse è necessaria una regolamentazione di certo. questo settore.
Certo, sì, perché la vera questione è che si tratti di piattaforme super collaborative o meno, quindi che sia, cioè, se è scambia cibo, appunto, insomma, non c'è bisogno di grossa regolamentazione, anche se poi essere cavillosi la gente si infilerebbe anche lì a dire ah, ma le date dell'usato, le scadenze, no? Però quantomeno quelle che generano grossi denaro vanno regolamentate. Perché? Perché per due ragioni. Una è perché genera un denaro che oggi sfugge al fisco, cioè quando tu affitti casa tua su Airbnb, per esempio, ricevi un pagamento via bonifico, quindi in teoria è in chiaro, no? Con una piccola dichiarazione. Ma se tu quella dichiarazione lì non la inserisci nella dichiarazione dei redditi, se la fai, o insomma nelle tue dichiarazioni fiscali, quel denaro totalmente sfugge al fisco. E può essere tanto, cioè io conosco gente, lavoratori in difficoltà, freelance, eccetera, che ogni mese, insomma, 400-500 euro li fa arrivare fuori da quella cosa lì. Adesso il governo e lo Stato è sempre lì che raschia il fondo del barile, questo a prescindere da quale governo. Allora, inizia a non farsi scappare i soldi, laddove peraltro sono anche erogati in modo trasparente, perché appunto non c'è scambio di contanti in alcune di quelle piattaforme, cioè Airbnb o Uber hanno passaggi di denaro sui conti correnti. Poi dall'altro punto di vista, perché va regolamentato? Ma banalmente perché se no c'è l'accusa di concorrenza sleale, gli albergatori che si lamentano, i ristoratori che si lamentano, perché si può fare anche l'home restaurant, cioè tu inviti a casa tua un sacco di persone, fai da mangiare, è una specie di serata conviviale tra amici, fatto salvo che non conosci gli altri, però poi ti danno dei soldini che sono una specie di rimborso spesa, se tu hai fatto bene la spesa magari ci guadagni. Quei soldi lì cosa sono? Sono ricavo? Sono reddito? E i ristoratori sono già alla carica dicendo che questa è la concorrenza sleale. Allora, per smettere di avere la mentele da tutti i lati e in effetti delle situazioni ibride, bisogna che lo Stato si metta lì e decida come regolamentare queste attività, che cosa genera denaro, cosa non lo genera, e quindi come trattarli diversamente, qual è l'imposizione fiscale e tutti questi fattori. Io capisco che possa non essere la priorità di un governo che è sotto molti aspetti in difficoltà, ripeto, di un governo ma di molti governi, perché questo è un paese che ha note difficoltà, ma non importa, cioè se no finisce come con Google è stata una cosa che noi non abbiamo capito per un sacco di anni, quando l'abbiamo capita era una specie di monopolista del settore di ricerca su internet e dell'informazione, e adesso si rincorre cercando di fargli pagare delle tasse che non paga nessuno. Quindi rischiamo la stessa cosa, per di più togliendo ai cittadini dei servizi utili. Uber è un servizio, per dire, che piaccia o meno, i cittadini adorano, perché è comodissimo, facile, eccetera, eccetera.
Certo, quindi, sì.
No, dico, insomma, quindi ci sono molte ragioni per cui va regolamentato, no? È abbastanza la palissiana.
Per contro, un'ultima considerazione, perché siamo in chiusura, politica, diciamo, pratiche come queste possono concorrere a, come dire, cambiare, modificare, anche rivoluzionare il modello di sviluppo in cui viviamo?
Sì, assolutamente, anzi, ma io penso che questa sia un'ondata che è inarrestabile, nel senso che in Italia si vive già, ma insomma arriva sempre un po' di riflesso. In America è così totalmente, e comunque, per esempio, se penso al fenomeno dei co-working o del riciclo degli oggetti usati, della loro reimmissione sul mercato, di tutto quello che è appunto la lotta allo spreco, e spreco anche proprio alimentare, c'è proprio c'è uno iato tra i primi anni 2000 e oggi, cioè sta cambiando radicalmente, e infatti il secondo passaggio della sharing economy saranno le aziende, ce ne sono già alcune che insomma iniziano a pensare a dei modelli collaborativi, in America parecchie, per esempio le consegne a domicilio dei supermercati fatte da quelli che vivono nello stesso vicinato, ed è un modo per ripensare i costi, cioè ripensare tutto un sistema in un'ottica più sostenibile.